potranno dare l'ultimo dolorosissimo addio ai loro cari. È stato infatti disposto il nulla osta per la consegna delle salme ai familiari delle tre vittime dell'incidente stradale di Santo Stefano di Cadore, che così potranno procedere con i funerali. È il primo aggiornamento che il procuratore capo della Repubblica di Belluno, dottor Paolo Luca, ha dato in apertura di conferenza stampa per chiarire alcuni aspetti di quelle che sono le indagini e parte della ricostruzione del drammatico incidente stradale della scorsa settimana. Resta per il momento ricoverata all'ospedale di Venezia Angelica Utter, la giovane conducente tedesca. Non è questo un passaggio che comunque potrebbe spianare la via all'ipotesi dell'incapacità di intendere e di volere?
Questo non significa che ci sia una premessa che apre le porte alla incapacità di intendere e di volere. È una situazione temporanea che potrebbe anche dipendere da shock post-traumatico e quindi non essere legata a situazioni pregresse di disagio di questa persona. Anche se di disagio in qualche maniera abbiamo più di un indizio per quello che si è potuto accertare in ordine alle modalità in cui la ragazza ha vissuto in questi ultimi mesi, e cioè sostanzialmente in solitudine, viaggiando a bordo dell'autovettura che è stata protagonista dell'incidente, nella quale dormiva, mangiava e svolgeva la sua vita.
Il procuratore si è poi soffermato su quella che è stata un'ipotesi avanzata nei giorni scorsi, peraltro da alcune testate, su un possibile gesto volontario, e da qui ha preso chiaramente le distanze. Un gesto volontario, ha detto, è da consegnare alle astrazioni. Più probabile uno stato d'ira che, come ha sottolineato lo stesso Paolo Luca, non sappiamo da cosa possa dipendere.
L'ipotesi del gesto volontario appare consegnata alla astrazione, perché è supportata soltanto da quei pochi elementi oggettivi, ma non ci sono altri indizi che facciano pensare a un gesto volontario, perché la denuncia che aveva subito a Bolzano per una resistenza pubblico ufficiale è un fatto minore che certo va valutato in quali termini. Si tratta di una persona che non ha una gran capacità di contenimento dell'ira e quindi di un autocontrollo e autogestione. Il disagio c'è sicuramente, lo dimostra il fatto che si trova ricoverata. Che cos'è, presumo, che ha fatto pensare a questa eventualità? Il fatto che non ci sia nessun segno di frenata sulla strada, che la conducente provenisse da un rettilineo e quindi non avesse affrontato questo tratto di strada con la visuale coperta, che non ci siano nessun segno di strisciata sui muri prima del punto in cui sono stati investiti i pedoni, e del fatto che l'auto sembra, dal sonoro che ci lascia capire il filmato, sembra lanciata in accelerazione. A questo si aggiungono due testimonianze precedenti che riferiscono di un comportamento, diciamo, strano della Utter pochi minuti prima del momento in cui si è verificato l'incidente. Sempre da sola, in ogni caso, avrebbe avuto, lo cito perché c'è già nell'ordinanza, una reazione, diciamo, imprevedibile, scomposta, dopo aver riempito d'acqua alcune bottiglie a una fontana che si trova vicino alla strada dove è avvenuto l'incidente, dove si era fermata con gli sportelli aperti, tutti e quattro, e anche il portellone posteriore. Viene riferito dal testimone, avrebbe improvvisamente chiuso con forza portiere e sportellone, avrebbe lanciato per aria alcune delle bottiglie che aveva riempito e sarebbe partita. Partendo avrebbe compiuto una manovra di inversione nel piazzale di un'officina, che viene riferita da un'altra persona, la quale sostiene che questa manovra fu molto repentina e pericolosa, tanto poi da rischiare di entrare in collisione con un'altra autovettura, quella della testimone, che stava uscendo da un passo carraio e che si era trovata di fronte. Ecco, questi elementi sono quelli che credo, immagino, non da parte della procura, possono aver autorizzato l'ipotesi. Ecco, il senso della conferenza stampa è anche questo: evitare ricostruzioni che possono portare un ulteriore carico di dolore ai familiari delle vittime, che già, voglio dire, si trovano in una situazione che nessuno si augura. È probabile, verosimile, che invece si fosse trovata in una situazione, in uno stato di ira che non sappiamo da che cosa fosse stato causato, e che questo possa avere in qualche maniera allentato o alterato l'attenzione alla guida, rendendo possibile quello che è accaduto.
La giovane, ricordiamo, non è stata trovata positiva né all'alcol test né all'assunzione di sostanze stupefacenti, e il dottor Paolo Luca ha anche sottolineato come non sia stata distratta dal telefono, né da conversazioni né da navigazione o chat.
Dico un altro particolare, perché non rivelo un segreto già contenuto nell'ordinanza di custodia cautelare: l'accertamento fatto sul telefono cellulare che aveva con sé, dall'esame della cronologia non evidenzia alcun contatto telefonico al momento dell'incidente e nemmeno prima. Cioè, apparentemente, se l'esame che poi verrà approfondito con una consulenza giuridico-forense è esatto, non stava telefonando. L'ipotesi della distrazione o uso del telefono cellulare andrebbe al momento esclusa.
Il dottor Luca ha anche spiegato ora come proseguiranno le indagini.
Avrà ad oggetto la ricostruzione precisa della dinamica dell'incidente attraverso il conferimento di una consulenza tecnica ad uno o più esperti, che dovranno, esaminando l'autovettura, il luogo, i reperti e tutto il resto, riferire appunto i filmati, riferire tutto quello che ci consentirà di avere un quadro più preciso dell'accaduto. Poi ci saranno gli accertamenti da fare sul versante personalità di questa ragazza, esistenza di eventuali pregressi di disagio che abbiano portato a ricoveri eventualmente, quindi no, va ricostruito il suo profilo in modo che non rimanga nulla di oscuro per quello che è possibile, perché ovviamente la verità giudiziaria è sempre una verità che incontra dei limiti oggettivi come quella storica. Al momento rimane in custodia cautelare, è ricoverata e quindi è sottoposta a piantonamento presso il reparto di psichiatria dell'ospedale di Venezia. Attendiamo gli esiti di questo ricovero, aspettiamo che venga comunicato, dopodiché si procederà, come vi dicevo, all'interrogatorio da parte del GIP, eventualmente anche del collega Simone Marcon, che segue l'indagine.
Il codice prevede per l'omicidio stradale una pena dai 2 ai 7 anni, che andrebbe poi moltiplicata naturalmente per, in questo caso, le vittime, ma con un massimo di reclusione di 18 anni, con un'aggravante che è quella prevista dal nostro codice se la velocità è doppia rispetto a quella consentita in un centro abitato.
L'articolo 589 bis stabilisce un aggravante se nei centri urbani, in caso di incidente mortale, la velocità è doppia rispetto a quella consentita. Quindi se fosse di 100 km all'ora, la pena non sarebbe più da 2 a 7 anni, ma da 5 a 10. Ecco perché è importante l'accertamento tecnico al riguardo. Per ora è stata data una stima approssimativa di circa 80-90 km all'ora.